Oggi terminiamo con le beatitudini e in questo giorno ci fermiamo un po' di più sulla beati perseguitati per la giustizia, perché di essi regno dei cieli. Siamo anche facilitati a pensare a questa beatitudine perché ieri abbiamo fatto questo momento, diciamo, di adorazione pensando all'amore e alla passione del Signore e quindi oggi che è venerdì vediamo il più bello dei figli dell'uomo che dona la vita per noi. Bello sempre, direbbe Sant'Agostino, bello proprio anche quando dà la vita, quando è perseguitato per la giustizia. Gesù è bello sempre, ma possiamo capire anche da questa angolatura perché è bello sempre, Signore, perché fa la volontà del Padre suo. È bello proprio quando, diciamo, distende, quando la volontà di Dio per lui si e trasformare anche il suo corpo. È bello in quelle manifestazioni che in altri ambiti diventerebbe brutto. Diciamo, è bello perché lui dà la vita, muore, soffre per amore. Per amore. Questo amore che lo accompagna sempre, lo accompagna nella passione, lo accompagna nel portare i pesi, lo accompagna nell'essere perseguitato per la giustizia. Allora vediamo un pochettino, il Papa ci ricorda, no, che questa beatitudine manifesta appunto un aspetto particolare delle beatitudini e dice appunto che diciamo, non dobbiamo scendere in un facile irenismo, diciamo, cristiano, no? La pace non si ottiene sempre così in maniera lineare, spesso la pace è fatta di tante piccole azioni, ma è anche vero che ci sono a volte dei momenti nella storia, nei processi, in cui uno, due, qualche persona, insomma, sono chiamati a diventare Gesù più da vicino e sono chiamati anche a sentire la persecuzione. Liberiamo questa parola da tutti gli aspetti mitologici cristiani, diciamo così, pensando che sappiamo tutti noi quanto dà fastidio sentire un confratello, una consorella che pubblicamente dice io sono perseguitato. Lo sappiamo tutti quanto dà fastidio e quanto è poco credibile quando uno lo ripete spesso. Nello stesso tempo sappiamo che è una realtà presente. È vero, c'è la persecuzione. È vero che alcune persone, anche forse dentro la nostra comunità o comunità intere, a volte vivono momenti di persecuzione. Però dobbiamo leggere alla luce del Vangelo questa persecuzione, dello Spirito Santo. E allora ha un sapore diverso, no? Innanzitutto, non ci dobbiamo immaginare, no, che cioè per diventare santi non bisogna pensare che tutte le cose mi siano favorevoli. Anzi, è vero il contrario, quindi è normale che io trova delle situazioni, dei luoghi e anche delle persone che a volte contribuiscono all'esercizio della mia santità. La persecuzione allora è legata proprio al fatto che tu vuoi osservare la volontà di Dio e perciò diventi qualche volta tu o gli altri per te, insomma, diventi un pungolo, diventa un pungolo, no? Dovrebbe essere in genere la comunità un pungolo salutare, no? Per il corpo di Cristo che è la Chiesa. Però a volte dentro una comunità può essere più un singolo, no? O qualcuno che insomma sente vivo il desiderio della giustizia. E per far questo, come dice il libro della Sapienza, chi incarna questo desiderio di giustizia, chi vive così il Vangelo, si sente dire dalla maggioranza, uccidiamolo, facciamolo fuori perché ci è di intralcio. Ci è di intralcio il giusto. anche se non lo fa direttamente, ma chi non è giusto nei confronti del giusto si sente minacciato, si sente accusato, accusato. Eliminiamolo perché ci accusa, perché ci ricorda i nostri misfatti. Se non ci fosse lui, non ci sarebbe problemi, no? Perché tutti facciamo questo e quindi non c'è nessuno che ci accusa. Ma se c'è un giusto, quello ci accusa. E questa situazione però, sia comunitaria e sia personale, è necessaria che qualche volta noi sentiamo anche questo pungolo. È importante, capite? È importante che noi aiutiamo gli altri a crescere, ma anche che gli altri aiutano a crescere noi. E allora bisogna stare attenti a non pensare a questa vita come una vita comoda. Cioè, l'anelito, no, della mia vita, io, voi religiosi, l'anelito qual è? L'abbiamo detto tante volte così. L'anelito, la prima cosa che penso quando penso alla mia vita, star bene? No, non è quello. Quello sarà una... Sto bene, grazie Signore, ma bisogna vedere perché sto bene. Ma l'anelito è osservare la parola di Dio. L'anelito è fare la volontà di Dio. E perché la volontà di Dio cosa garantisce? Se io faccio la volontà di Dio, io faccio in modo, non solo non rendo culto solamente a Dio, ma il vero culto di Dio corrisponde al benessere, al progresso, alla salvezza dei miei fratelli. Perciò chi fa la volontà di Dio si mette in una posizione per cui il vero culto a Dio è sì quello che facciamo nella preghiera, ma il vantaggio non va a Dio, capite? Quando tu rendi culto a Dio, il vantaggio non è a Dio. Cioè, da quel punto non è che Dio riceve un vantaggio, ma il vantaggio lo ricevi tu e lo ricevono i fratelli e le sorelle. Quindi vero culto a Dio non è quello dove noi diciamo lo faccio per Dio. Ah, ferma. Qui ti viene in aiuto tanti santi padri, Crisostomo, Tommaso d'Aquino, come cita anche il Papa, il quale dice: vuoi fare culto a Dio, ma non pensate che tu fai qualcosa per Dio. Dio non ha bisogno di quello che gli fai tu. Ma se tu fai qualcosa per Lui, a beneficiarne sei tu. Quindi il vero culto a Dio è l'amore che tu hai per Lui, ma in realtà è l'amore che hai per i fratelli, per te e per i fratelli. Quindi il culto più importante, quindi questo perché? Perché non ti puoi nascondere il tuo dito perché tu dici ho fatto 3 ore di adorazione. Non gli servono, Signore. Non gli servono proprio. Non è migliore, non lo fai diverso. Non gli servono, Dio è mutabile nella sua santità. Quindi non pensate che la cosa più importante è il culto a Dio, ma inteso nel senso cristiano. Quel culto a Dio si traduce subito per una comunità, per una persona, nell'amore per te, perché tu hai messo in ordine te stesso, non sei tu il Dio, ma ce n'è un altro. Ma poi, concretamente, questo è il vantaggio del vero culto, è l'amore per i fratelli. Questo è il culto più gradito a Dio. Il culto gradito a Dio è quello che fa bene a una comunità, che fa crescere la vita degli altri. Quindi io faccio l'adorazione perché questo mi colloca nella giusta relazione con Dio e con i fratelli. E quindi l'adorazione poi è una molla che mi porta ad amare gli altri, ad essere giusto, a far crescere gli altri. Se io penso che ho fatto l'adorazione, ma non ho cambiato minimamente il comportamento con gli altri, io penso che c'è qualcosa che non va. Non è un culto che piace a Dio, ma Dio è già santo. Che gli vuole dare? Non è un Dio pagano che brucia le sue vittime. Non c'ha bisogno che io gli ricordo sempre che è santo. sogno che stando davanti a lui io into lui nella mano i fratelli. Allora, ecco dove nascono le persecuzioni, sapete cari esperti? Nascono qui quando una persona comincia a capire questa cosa qui, c'ha dentro un desiderio di imitare il Signore, di cambiare un po' le sorti della vita attorno a Lui. Questo non è puro socialismo, capite? Questo nasce dalla preghiera vera. E allora, ecco, beati perseguitati per la giustizia, perché? Perché Puglisi è morto? Perché il beato Puglisio Santo è morto? Perché? Lui poteva andare lì a fare le lodi la mattina, stare 2 ore a fare la lezione divina e poi fare più o meno le cose che facevano tutti. Guardando con gli occhi di Dio, ha visto dei bambini a cui era negata la prima istruzione. Avrà avuto un discernimento, avrà detto: io faccio quello che deve fare un prete normale. Però ha visto quello. Ha visto che quei bambini era negato un diritto primario. Allora, è entrato in crisi. Forse avrà parlato con qualche altro sacerdote, con suo padre spirituale. Avrà detto a qualche sacerdote: io ho intenzione di aiutare questi bambini. E forse qualche altro sacerdote avrà detto a lui: guarda che si fa così, rischi. Guarda che se fai così, rischi, perché non si possono toccare certi meccanismi, lo sai? E lui che ha fatto di lui? Se osiamo dire che non ha reso culto a Dio? Ha reso il vero culto a Dio, perché quel culto immediatamente è stato sul vivo benessere e amore. Ecco il culto. E allora chi fa così poi tocca dei meccanismi, è chiaro, no? Perché se le monache stanno sempre a pregare lì e non mettono bocca su niente, tutti vanno d'accordo con le monache, le ipotesi, scherzo, no? Ma se le monache sentono parlare di ingiustizia, per esempio, e con amore e con rispetto, comunque, dicono una parola, o senza dirla, ma vivendo in maniera tale fanno capire che è bene comportarsi così. Capisci che cambia lo sguardo che gli altri hanno su di voi. Cambia lo sguardo, capite? Se voi dite una parola educata, ma che è una parola che fa, che ha una risonanza critica spiritualmente, lo sguardo che gli altri hanno su di voi cambia inevitabilmente. Cambia inevitabilmente. Quindi, sempre qui c'è stata questa difficoltà a prendere posizione o a prendere in modo sbagliato, no? Nella Chiesa. È sempre difficile, però il Papa ricorda, no? Non pretendiamo una vita comoda, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, Matteo 16, 25. Ma chi la perderà a causa del mio nome, la salverà. Allora noi ci dobbiamo mettere d'accordo singolarmente e anche comunitariamente, ci dobbiamo mettere d'accordo su come vogliamo salvare la nostra vita. Come vogliamo salvare la nostra vita? In modo disincarnato o incarnato? Se è incarnato, se è disincarnato, tu puoi mostrarti gli occhi davanti a una bella immagine del Signore e del Dio. Ma se è incarnato, il vero culto a Dio è che tu ti prendi cura dell'umanità sofferente, dei dolori, come ha fatto Gesù. E Gesù, se non faceva certe cose, ma non andava a finire in croce, ma perché è finito in croce, Signore? Perché ha osato dire che certi meccanismi spirituali erano ipocriti. perché è andato, ma non l'ha fatto con spirito di contestazione, ma l'ha fatto con spirito di lode al Padre suo. E perciò è finito in croce. Ma se lui non faceva già quiesi, se non faceva quei gesti verso i bambini, non veniva ucciso. Per l'amore che ha avuto verso questi bambini, lui è stato ucciso. È stato l'amore che da i nemici è stato visto come accusa. L'amore ha accusato i nemici, e i nemici si sono sentiti accusati da chi? Da uno che amava. E l'hanno visto come se fosse una mancanza di libertà, come se fosse avesse fatto una cosa che non doveva fare, no? Perciò che cos'è che cambia una società? È l'amore, ma non l'amore solamente vogliamoci tutti bene, no? Perché quello è finto. No, quello è finto, vogliamoci tutti bene. È l'amore veramente per la persona, per le persone, non per la storia. È un amore che ama la storia, che la sa leggere. E allora la persecuzione nasce, ma proprio perché in realtà è una lotta spirituale, no? Tra l'amore e l'odio, tra l'amore e... Quindi la persecuzione è come un fuoco, si accende quando da una parte c'è l'amore di Dio e dall'altra c'è la forza del peccato che viene scovata proprio. Se non c'è chi ama così, il peccato rimane tranquillo. Se tutti facciamo le stesse cose e tutti saliamo sul carro del vincitore, o facciamo finta di non vedere, che è la stessa cosa, perché sia salirci attivamente, sia non voler vedere, capite che queste sono le insidie dentro una comunità. Perché dentro una comunità potremo anche far valere il principio, no? L'importante è che amminiamo tutti insieme. Sì, ma dove? Sì, ma dove? Grande ruolo quello di una una priora, uno che deve guidare, no? E veramente c'è da amarlo ancora di più, perché è difficile, ma non tanto per dire come preghiamo. Ma è difficile capire se la comunità sta andando verso il cammino di santità. Sì, ci sono le costituzioni, ma sapete che le costituzioni cambiano secondo i secoli anche. Le costituzioni cambiano, la sensibilità che abbiamo oggi verso la giustizia, mica ce l'avevamo 50 anni fa. E se uno riscrive le costituzioni, secondo me, devi anche riscriverle pensando a questa sensibilità, perché se io sono cresciuto spiritualmente, perché non devo, se la Chiesa mi ha fatto fare un cammino così profondo, perché io non devo rileggere la mia vita religiosa alla luce anche di questa sensibilità che è più grande? Allora, come deve guidare la comunità una barista? Come deve guidare, appunto? Non si deve solamente rassicurare che ha fatto tutto quello che è scritto, no? Ma deve sentire quel qualcosa che chiamiamo spirito, dove sta portando la Chiesa il Signore. Siamo significativi, scuotiamo un pochettino, ma non per essere famosi. E sappiamo che questo Papa ci tiene tanto, no? Però tutto è radicato nella Bibbia, quello che fa. Non possiamo dire che se le inventa lui quelle cose lì. E quindi anche noi dobbiamo un po' rivivere queste cose in maniera diversa, no? Quindi, se quando in una comunità c'è qualcuno che la pensa diversamente, a volte potrebbe essere anche una fortuna, anche una grazia, no? Piuttosto che pensare che sia il bastian contrario. Qualche volta ci sono i bastian contrari. A volte invece potrebbe essere una grazia, perché forse ci siamo addormentati un po' tutti, no? E quindi per vivere il Vangelo non bisogna aspettare che tutto sia favorevole. E allora dobbiamo andare incontro invece a una situazione in cui non è favorevole. E la croce non mancherà mai, no? Le stanchezze, diciamo. sono sofferenze che si vivono, cioè quando diciamo le sofferenze che sopportiamo per Cristo, con Cristo, anche lì quella è un'altra frase molto usata da noi. Però se la leggiamo bene quella frase, sofferenze che sopportiamo, portiamo per Cristo, non è sempre, non la diciamo sempre questa frase nel modo giusto, non la viviamo nel modo giusto. Per esempio, se io non voglio fare una cosa che devo fare, però, che devo fare, e quello mi crea sofferenza, non la voglio fare, ma la devo fare, non la voglio fare, me la fanno fare, e quella non è una sofferenza che sopporti per Cristo, è una sofferenza che sopporti perché non ti sei, perché non hai accettato che quello comunque è il cammino che dobbiamo fare tutti, no? Tante sofferenze sono legate alle rigidità personali, quella non è una sofferenza per Cristo. E invece c'è una persecuzione, qui è molto bello, no? Entriamo proprio nel Vangelo, quando il Nuovo Testamento parla delle sofferenze che bisogna sopportare per il Vangelo, si riferisce molte volte alle persecuzioni, quindi che dipendono appunto da altri, anche da fattori esterni, interni se è una permissione di Dio. A volte ci sono permissioni di Dio, alcune anime vengono sottoposte anche a delle prove spirituali perché Dio lo permette, e perché il combattimento non è solo esterno ma anche interno, no? San Paolo Colossesi 1,24 dice: ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, quindi Paolo è cosciente, sta parlando a questa comunità, sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi. Probabilmente c'era turbolenza, probabilmente le comunità erano turbolenti, se le sopportava per loro, oppure magari difendeva quelle comunità dagli attacchi, dalle critiche di altri, no? Vedete come anche per noi è molto semplice, tante volte, no? A volte dobbiamo, tante volte ci rendiamo conto che dobbiamo dire una parola a favore di altre comunità, dobbiamo difendere alcune persone, no? Facciamolo se ci rendiamo conto, non siamo figli su queste cose qui. Perché se non le facciamo nessuno ci attacca, ma se noi le facciamo, perché abbiamo sentito che dobbiamo farlo, cominciamo a entrare in un atteggiamento in cui diamo fastidio agli altri, gli altri accusano noi magari, no? Però se non le facciamo è peggio. Se io mi rendo conto che devo difendere una comunità, devo difendere una persona che non è della mia comunità, però in quel momento sento che quella persona è rimasta sola, che sta vivendo un momento di ingiustizia. Paolo avrebbe combattuto, non per questo. Se io lo so, non lo so, mi sembra che in certi aspetti, in certi ambiti, noi dobbiamo essere destati da un torpore, che è esso stesso un'insidia spirituale di torpore, la sonnolenza, non quella fisica, ma la sonnolenza, lasciamo quelle cose, non diamo fastidio a nessuno. E questo spesso lo chiamiamo vita comune, perché siamo tutti insieme. No! Se io mi accorgo, tante persone sono acute, si accorgono, no? Allora sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo, quindi i patimenti di Cristo sono completi, non si può aggiungere nulla, ripetiamo quello di prima, io con la mia vita ai patimenti di Cristo non aggiungo niente, ma completo ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne. Completo ciò che manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Vedete che ordine mi eccepite. Lo completo nella mia carne di quello che manca dei patimenti di Cristo a favore della sua Chiesa. Quindi ecco qua il programma spirituale per una comunità. completate nella vostra carne quello che manca dei patimenti di Cristo, che manca nella vostra carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. E quindi c'è una misura di questo completamento, per ciascuno c'è una misura. Insieme diamo la testimonianza comunitaria, poi ciascuno c'ha la sua misura, che comunque va a riversarsi nel corpo della comunità della Chiesa, capite? Questo completamento di sofferenza che manca nella carne del singolo e della comunità va a vantaggio della Chiesa. Quindi qui, capite, qui c'è una cosa profonda, proprio bella, capire appunto che ne so io quello che manca dei patimenti di Cristo. Come, che significa per quella sorella dare compimento dei patimenti di Cristo nella sua carne, come lei dà compimento nella sua carne a favore del suo corpo. Quindi ognuno ha una misura, ecco, dobbiamo essere gentili, no? Abbiamo la regola di vita nelle costituzioni, poi dentro poi si sviluppa un mondo, no? Solo Dio sa come parla una persona, solo Dio sa come ha trovato una persona, solo Dio sa come quella persona è sensibile a quella cosa lì, il trauma che ha avuto, la sofferenza, la violenza che ha ricevuto da piccola, da piccolo. E che quello, capite, agisce tantissimo. E allora quella sofferenza porterà quella persona a completare nella sua carne dei patimenti di Cristo, quello che manca a favore della Chiesa. Una persona che ha avuto un'esperienza cattiva, una persona dentro una comunità, fa un'esperienza di completamento dei patimenti di Cristo particolare, perché gli altri non se ne accorgono, e quindi gli altri la trattano come se non avessero magari del trauma, e quella dentro di sé accumula, accumula sofferenza. E la comunità continuamente non se ne accorge. Però potrebbe viverla male quella sofferenza, ma se la offre diventa una cosa enorme, no? Se la vive male solamente. Però cioè, io intanto non lo sa nessuno perché soffro così, ma è proprio questo che è bello, non lo sa nessuno. Però proprio mentre tu dici non lo sa nessuno, è registrato nel libro di Dio, nel libro della vita. E noi la maggior parte della nostra vita. Tu sai che Dio la registra e questo ti diventa un'offerta dentro, bella, no? Per cui è bello come l'hanno tradotto, no? Questo passaggio, prima era diverso. Sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne. Quindi c'è una misura che nella mia carne manca dei patimenti di Cristo e quella misura è una misura di grazia. E le persone, le persecuzioni sono una misura di grazia perché ci aiutano ad amare liberamente, perché l'amore verso il Signore appunto non è, a quel punto lì l'amore per il Signore è proprio amore, perché non è sentimento, non è emozione, non è, è proprio amore, no? E quindi possiamo andare. Non si tratta quindi di quelle persecuzioni legate al fatto che una persona è eccentrica o distaccata o si rende insopportabile, no? I cristiani, i discepoli, gli apostoli non erano antipatici, non erano persone strane, non erano persone che facevano cose strane per cui si attiravano l'antipatia, ma la persecuzione se la attiravano perché operavano il bene, perché amavano, perché avevano uno stile di vita diverso. Dove avevano uno stile di vita diverso? Lettera di Ognetto dice che sia dal vestire, sia dal mangiare, sia dalle cose così, dai costumi, vivevano perfettamente come gli altri. Da quel punto di vista non avevano nemmeno l'abito, non avevano niente di diverso. Nessuno poteva dire da questi punti di vista sono diversi. Ma erano nei costumi, dentro, in alcune situazioni, probabilmente era appunto perché guardate come si amano. Guardate come si perdonano, guardate che amore hanno verso la vita nascente, verso la vita, non sacrificano idee. il modo di vivere di un cristiano che non aveva bisogno neppure di segni esterni, perché era la carità il segno più grande, no? E allora per quella carità lì, perché i Maccabei sono stati uccisi, i sette fratelli, no? Sono stati uccisi perché non hanno sacrificato agli idoli. Così anche noi, quando no, nessuno ci dà fastidio, può essere pure che noi stiamo incensando noi stessi, o incensando gli idoli della maggioranza, del potere più forte. E per cui avere dentro sempre vigile questo sguardo su Dio, sul primato di Dio, il primato di Dio corrisponde al bene effettivo dei fratelli più deboli. Gli occhi di Dio stanno sempre sui fratelli più deboli. Se io quando do culto a Dio, rendo culto a Dio, non quel culto a Dio non è veramente anche una liturgia esistenziale per i poveri, per i più deboli. Non c'è un prima e un dopo, capite? Non c'è un prima e un dopo. Deve essere fatto tu. Il culto a Dio è sempre anche a favore dei più deboli, sempre, anche immediatamente. Quindi si va, appunto, i cristiani non sono, la gente gli vuole bene perché sono pacifici, uomini di pace, però spesso subiscono le persecuzioni. Le persecuzioni che ci stanno adesso sono molte di più di quelle che c'erano nei primi secoli. I martiri di adesso sono molti di più, no? Ma non sono martiri perché vanno a fare le processioni con la croce in un paese arabo, che quella non è una persecuzione, che quella è una stupidaggine che tu vai a fare. Ma sono martiri perché aiutano i figli, magari di altre religioni, dell'Islam, che li aiutano e con quel modo di fare mettono in discussione la logica della violenza, la logica della sopraffazione. Col loro modo di fare mettono in discussione una logica dominante che c'è in quella cultura, in quella società. Non la attaccano con ostilità, ma la mettono in discussione con l'amore. La mettono in discussione con l'amore. Ma guardate, questo anche delle piccole cose, no? Se tu le metti in discussione con l'amore, sei più efficace che se tu fai delle processioni, se fai delle manifestazioni esterne, no? Puoi fare anche le manifestazioni esterne, ma poi devi essere tu efficace lì con l'amore. Ed è l'amore che attira le persecuzioni. Le attira, ma è la stessa cosa che ha fatto la vita del Signore. Il Signore ha parlato quando bisognava parlare, poi in un certo momento ha visto che parlare non serviva più e ha interiorizzato e ha donato con amore. Quindi lui non ha accusato le persone in quanto persone, ma le ha accusate per quello che compivano contro la legge di Dio. Ha smascherato, quindi l'amore smaschera. Una comunità evangelica smaschera la logica della sopraffazione, dell'invidia, della menzogna, della calunnia. Quindi, se in una comunità si calunnia, tutti calunniano, una persona che non calunnia sarà perseguitata. Il giusto ci è di intralcio, togliamolo di mezzo. Perciò San Paolo dice, no? Nella prima, no, è San Pietro, prima Pietro 4,13: ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi e risultate. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicidia o ladro o malfattore o delatore, ma se uno soffre come cristiano non ne arrossisca per questo nome, anzi dia gloria a Dio. Ma se uno soffre come cristiano, se uno soffre come cristiano, Quindi è passato di moda oppure ancora ci si può soffrire come cristiano? Si può soffrire. Sono tante le situazioni in cui possiamo soffrire come cristiani. A volte viene ridicolizzato, a volte siamo ridicolizzati, ma a volte per come vestiamo, a volte per come. Ma queste sono le cose più semplici. Invece quando si è ridicolizzati, quando per esempio, oppure quando. Proprio lo stile di vita è proprio il fatto che tu, per esempio, viene ridicolizzato il celibato, viene ridicolizzato il fatto che tu hai abbracciato la verginità come stile di vita, ma anche questo, diciamo, comunque, ma la persecuzione è appunto quando tu sei fermo, no, sull'amore, sul culto autentico verso Dio e non. E la tua vita diventa un segno contrario a quello che magari è della maggioranza, no? Quindi ingiustizie, calunnie, modi di fare che non danno spazio ai più piccoli, no? Per questo la nostra testimonianza e la testimonianza di una comunità ha un impatto su una società, su una parrocchia, su una comunità pastorale, grandissimo. L'impatto di una comunità come la vostra, per esempio, su una diocesi, su un territorio è grandissimo, ma non tanto per le opere virtuose di un singolo, ma è proprio per come quella comunità alza la sua voce di lode a Dio e di amore per i fratelli. Che non è un gesto così, è qualcosa, è proprio l'attenzione, capite, che si ha per le piccole cose, l'attenzione che si ha per gli uomini. E poi sarebbe bello, no, che anche le persone, che tutte le persone, magari una comunità dice, noi abbiamo fatto un convegno, sono venute 50 persone. Quelle 50 persone potevano venire, capite? Sono venute perché potevano venire, ma come faranno tutte le altre a sentire che questa comunità è letizia e balsamo per il loro corpo? Mi interessa, capite? Mi interessa sapere, non la ricetta, ma come faranno quelli che non si spostano mai per mille motivi, che stanno a casa e più poco, come faranno a sapere? Allora lì ci vuole anche un po' di creatività, di fantasia, bella del Signore. Bisogna trovare un modo perché, care sorelle, i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce. Per delle mete ben più misere, sono molto più intelligenti di noi. E allora noi ci dobbiamo dormire, capite? Non ci dobbiamo dormire. Per vedere come poter far giungere questo semplice messaggio del nostro amore concretamente però a tutti. Allora a quel punto dico, no? Ipotesi, faccio una cosa, dico una cosa così mi viene in mente proprio adesso, uno potrebbe dire, non potrò mai raggiungere certe cose, però forse invito un cantante. Non voglio invitarli a fare una discoteca, ma invito un cantante, una persona che magari non dice, ma che perché lo invito con le monache? Quel cantante forse ha una risonanza. Cioè, voglio dire, impariamo a dialogare con tutti. Ma non ci preoccupiamo solamente se quell'atto di invitare le persone ha una risonanza buona su di noi, ma dobbiamo preoccuparci se ha una risonanza buona sui lontani. Cioè, così come noi ci preoccupiamo della risonanza buona che ha su di noi fare la manifestazione culturale, ok, questo va bene, questo ci arriviamo subito, no? Ma preoccupiamoci almeno allo stesso modo di capire che come potrà arrivare quella risonanza sul 99% di persone che non ci frequentano mai. Io credo che sia recettivo. E quindi qualche volta si può scusare anche se una comunità fa una cosa che non è subito molto ortodossa, no? Ma se tutti quanti insieme avete valutato che è importante tentare di raggiungere tutta quella gente lì, io penso che nessuno vi potrà accusare. Così come vi siete occupati di far bene per voi per avere una buona fama. Ma anche pensiamo anche che Gesù ha pensato alla sua buona fama, ma Gesù è andato a casa della prostituta, da Zaccheo. Quindi si è preoccupato che il suo messaggio raggiungesse gli ultimi. E capite che se fate così le persecuzioni arrivano. Ma se non fate così le persecuzioni non arrivano. Si capisce questo, no? Che se io non metto in moto questa fantasia e questa creatività, le persecuzioni non mi raggiungeranno mai. Ma se io la metto in moto, e allora qui io rimango zitto, più di qui non vado. Però penso, pensando a me, io penso che su questo aspetto qui qualcosina dobbiamo anche muoverci e pregarci tanto tutti, pregarci. Capire come la comunità può essere una comunità che diventa anche profetica, no? Una comunità che diventa profetica. Se per esempio la maggior parte dei figli che stanno qui sono destinati a non avere magari un futuro, così come ce l'ha la media delle persone che stanno, che vivono in Italia, ipotesi, per certi aspetti che sono un po', allora dedicarsi allo sviluppo, alla crescita di queste persone, non come lo farebbe un maestro, una persona che non è monaca, chiaramente, ma con la preghiera, cercando attenzione, dando attenzione a queste realtà, per esempio. Quindi sono tutte cose che per capire appunto, no? Perché quando diciamo beati perseguitati per la giustizia, per il regno dei cieli, non pensiamo subito a magari ai martiri dell'ISIS, va bene, ma queste sono cose, diciamo così, eclatanti, no? Non c'è bisogno di parlare tanto, ma ci sono tanti tipi di martirio, no? Il martirio è una goccia isolata, no? E per esempio continuare a essere fedele a se stesso, fedele agli altri, tutti i giorni, no? Continuare a crescere. E allora il martirio, appunto, che poi il martirio esterno, quello cruento, è sulla falsa riga del martirio interno, che dentro di noi abbiamo mille martiri, cioè abbiamo mille persecuzioni dentro, no? Se io dentro voglio essere fedele a Dio, è lì che mi tenta, non il male, è lì che mi perseguita tante volte. Per questo dico, il male a volte permette delle persecuzioni, Dio permette delle persecuzioni interiori per le persone, no? Le prova, permette a volte che il demonio tenti un'anima per tanti anni. Ci sono permissioni divine, è chiaro che quelle persecuzioni sono permesse da Dio per una glorificazione della Chiesa, per la santità di quella persona, della comunità. Così come viene all'interno, a volte può venire all'esterno, Dio permette che magari siamo perseguitati. Beati, no? Rallegratevi ed esultate per questo, se dovesse capitare questo. Rallegratevi ed esultate. Perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Quindi mi sembra, no, che queste beatitudini che possiamo veramente rallegrarci perché sappiamo che se amiamo veramente possiamo imitare da vicino, da vicinissimo, perché è il Signore, le beatitudini sono il Signore. È la vita di Gesù Cristo dentro di me, è la vita dello Spirito di Gesù dentro di me, è la sua stessa vita. Per questo non era, abbiamo detto all'inizio, un'affermazione personale, perché in realtà non è una conquista, è un dono, non è uno sforzo all'inizio, è un dono, è la vita di Cristo che viene dentro di me, è Lui che mi regala la sua vita. Quindi il suo spirito dentro di me mi fa fare questo cammino, beati i poveri spirito, beati quelli che piangono, beati i miti, gli operatori di pace, ma è Lui che mi vive. Lui le vive in me. In lui, io completo la fine dei patimenti di Cristo, completo nella mia carne quello che manca alla mia carne, quindi le beatitudini ci aiutano a vivere in noi quello che manca ancora perché ci sia una comunità bella. Quindi quando si vivono bene le beatitudini, no? Le beatitudini poi si vedono anche in una comunità. Una comunità che manifesta le beatitudini, no? Pensate come si sono preparati al martirio i monaci e le pietrine. Cioè, no, il martirio non è stata una cosa improvvisa lì. Si sono preparati, non una persona, tutti insieme. Ma quello è meraviglioso, quella è la comunità che si è preparata al martirio. Quindi hanno vissuto la persecuzione come un dono spirituale, cioè un dono d'amore, ma non hanno vissuto la persecuzione maledicendo i persecutori. Hanno fino alla fine, poi più si avvicinavano alla fine, più li amavano. E quindi questa è tutta un'altra cosa, capite? È proprio l'amore di Gesù. Quando Gesù si avvicina alla croce, Lui si avvicina amando sempre di più le persone che ce lo mettono in croce, dando fino alla fine la possibilità a tutti di salvarsi. E alla fine non è, io non penso che lui quando è finito sulla croce ha detto: peccato che non avete capito, non c'è più niente da fare, adesso vado a morire, mi dispiace per voi, andate all'inferno. Avrà detto: mi rimane l'amore più grande. È per voi. Mi rimane l'amore più grande, è per voi. Non mi hai ascoltato, o la mamma che muore in crepacuore per i figli. Comunque dà l'amore più grande, di crepacuore. Dall'esterno vediamo che i figli continuano a drogarsi, continuano a fare loro. Uno può dire: no, ma che è servito tutto quello che ha fatto quella mamma, quel marito, quella moglie, ma che è servito, la tradita mille volte, l'ha tradito mille volte, ma che è servito tutto questo? È morto di crepacuore, guarda che fine ha fatto quella persona lì. Occhio e punto di vista esterno, no? Perdente. Ma se quella persona è morta di crepacuore per quel figlio lì, per quella moglie lì, per quella consorella lì, e che ne sappiamo noi che proprio quell'atto lì lo salverà quell'altro? E che ne sappiamo? Certo, lui dice: è morto di crepacuore, ma perché non gli ho... Quindi si merita il castigo di Dio. Ma se quel castigo è stato vinto dall'ultimo spasmo d'amore di quella persona che è morta di crepacuore, che è morto durante tutto, d'altra parte. Provate quando fate la comunione a pensare se quell'amore che ricevete lì nel corpo di Cristo ha senso solamente se voi lo capite. Provate a ragionarci una volta. Ma questo amore che io ricevo ha senso solo perché io lo capisco? Se io non lo capisco, non ha senso? Una volta ho sentito una discussione di due religiosi che dicevano così, a proposito della presenza reale di Gesù. Ma se uno non sa niente di che cos'è quell'Eucaristia, lui non fa sacrilegio se... Da un certo punto di vista potrebbe essere vero, no? Non sa niente, quindi si mangia un po' di pane, non lo mangia senza rispetto. Però, se lui è morto per i nemici, anche, per quelli che non capiscono, non lo conoscono, no? Che cosa significa nella presenza reale? Che lui c'è anche per quelli che non conoscono. E questo, provate a pensare a una cosa così, cosa ha fatto il Signore? Si è lasciato, la sua presenza è rimasta in una maniera così umile, cioè lui si è abbandonato anche dentro una presenza che per la maggior parte delle persone non significa niente. Cioè, a me piacerebbe, no, essere ricordato dai posteri con grande celebrazione, eccetera, eccetera. Lui si è abbandonato dentro una misura piccola, che è quella del sacramento, che per la maggior parte delle persone non ha senso. Ma anche se non ha senso, noi sappiamo che lui è la compagnia di ogni uomo. perciò lui è il tesoro della Chiesa, anche quando noi a volte non... cioè lui è veramente presente lì, ma è presente lì per amore. E appunto, no, come direte, no? Che fa un figlio che fino alla fine ribelle, no? Che fa morire una mamma che lui ha a cuore? Non vede l'amore della madre, ma per il fatto che lui non la vede, si può dire che la mamma non lo ama? No! Allora, si può dire che non ha senso quella presenza lì, perché ormai i fedeli, per esempio, mettiamo il caso che una chiesa perde la fede, la fiducia nella presenza reale di Gesù Cristo. Mettiamo il caso che nella chiesa si arrivi, ma speriamo, a dubitare della presenza reale del Signore. E guardate che questo si potrebbe a volte affievolire il nostro amore, appunto da pensare che Dio non ci guarda più, ormai siamo rimasti pochi cristiani, siamo rimasti pochi. Pensate un po' invece di leggerlo dal punto di vista di quella mamma che dà la vita per il figlio, così che il Signore dà la vita per tutti i lontani. E allora lui ci chiede di imitarlo assumendo una fisionomia spirituale come la sua, che diventa piccolo, piccolo, piccolo e che è dimenticato. Ma per me, questo può venire una cosa incredibile. Quindi Dio c'è, ma c'è soprattutto per quelli che lo riconoscono, ma anche per quelli che non lo riconoscono. C'è, agisce, opera, continua ad amare, e lui continua a essere crocifisso, continua a essere crocifisso ogni volta che non viene amato, riconosciuto nella persona dei poveri, nella persona continua, no? E quindi i martiri, i perseguitati della giustizia, rivivono nella loro vita questo annichilimento del Signore. È proprio quindi il martirio e la persecuzione è una beatitudine. È la beatitudine che più di ogni altra ci fa assomigliare a Gesù Cristo. Perfetta letizia, la chiamava San Francesco, quando si è insultati, perseguitati a causa del suo nome. Perfetta. Gaudete ed esultate, dice. Rallegratevi ed esultate se soffrite per il nome del Signore.